Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Voi siete il sale della terra, rubrica a cura del giornalista Enrico Viganò. Tema della trasmissione di oggi, per la vita sempre. Abbiamo ospite questa mattina Sua Eccellenza Monsignor Luigi Stucchi, Vescovo Ausiliare di Milano. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito a loro la parola.
Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Mater. Oggi con la rubrica Voi siete il sale della terra incontriamo un vescovo che per me ha rappresentato tanto per la mia formazione giornalistica e anche per la mia vita. Un vescovo che ha concelebrato con il nostro Don Mario la messa del matrimonio, del mio matrimonio. Un vescovo che è stato il mio primo direttore. Buongiorno, Monsignor Stucchi.
Buongiorno, buongiorno, ciao Enrico.
Monsignor Stucchi è nato a Sulbiate nel 1941, ordinato presbitero nel 66 e è stato destinato dal Cardinal Giovanni Colombo come vicario parrocchiale a Valmadrera, in provincia di Lecco, dove è rimasto fino al 73. Lo stesso arcivescovo poi lo chiama a dirigere il settimanale cattolico Il Resegone, risiedendo nella parrocchia centrale di Lecco San Nicolò fino al 1986, quando il cardinal Carlo Maria Martini lo manda come parroco a Tradate, in provincia di Varese, dove nel 89 viene nominato decano. Nel 2003 il cardinale Tettamanzi lo sceglie come suo vicario episcopale per la zona pastorale di Varese, dove si trasferisce e l'anno seguente viene nominato vescovo ausiliare di Milano da Papa San Giovanni Paolo II. Attualmente, dopo essere stato nominato dal cardinale Scola nel 2012, vicario per la formazione permanente del clero, nel 2014 vicario per la vita consacrata femminile, è confermato in questo dal nuovo arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, e vive a Villa Cagnola, a Gazzada, in provincia di Varese, dove è presidente anche dell'Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI. E oggi vogliamo parlare proprio dei 13 anni durante i quali Monsignor Stucchi fu direttore del settimanale Il Resegone, cioè degli anni del suo ministero sacerdotale che vanno dal 1973 al 1986. Anni non facili, anzi difficili. Li ricordo molto bene. Don Luigi mi aveva accolto come corrispondente dalla città di Erba e dell'Erbese e sotto la sua direzione ho iniziato a scrivere i primi articoli. Abbiamo detto che sono stati quelli anni difficili, tormentati, cruciali, gli anni del divorzio, gli anni dell'assassinio di Moro, gli anni dell'aborto, del terrorismo, delle lotte sindacali. E proprio su quegli anni è nato un libro dal titolo Per la vita sempre. E il sottotitolo è Se non si è decisi a difendere comunque la vita, che cosa si è disposti a difendere? Questo libro raccoglie una selezione particolare degli editoriali di Don Luigi Stucchi su più di 600 in totale. Pensate che oltre 600 editoriali, scritti con uno stile giornalistico robusto, convinto, la convinzione cioè di chi crede nei valori e ha una visione della fede che ispira e rafforza la partecipazione alla vita civile senza confusione di ruoli e di piani. Con Monsignor Stucchi in quegli anni c'erano giornalisti molto bravi, non solo professionalmente, ma anche umanamente e cristianamente. Purtroppo alcuni ci hanno lasciato e ricordo Angelo Sala che oltre ad essere giornalista è stato anche scrittore, esperto di cultura, storia e tradizioni della Valsassina e del Lecchese che è deceduto nel 2013 e poi Franca Gerosa, che è venuta a mancare proprio ieri pomeriggio. Monsignor Luigi, vogliamo fare un ricordo e pregare per loro prima di iniziare questa trasmissione.
Volentieri, con tanto dolore nel cuore, ma con tanta stima e gratitudine per queste figure che sono state presenza viva, in particolare Angelo, perché Angelo ha fatto 8 anni, insieme abbiamo fatto 8 anni, proprio in quella stagione che tu hai ricordato. Franca ha iniziato però dentro questa esperienza giornalistica a Resegole suo cammino, che si è sviluppato con altre responsabilità. I giornali questa mattina portano un po' la sua storia, la sua vicenda giornalistica, la sua vicenda di sofferenza. Ecco, sono persone con cui abbiamo condiviso momenti significativi, soprattutto con cui abbiamo condiviso anche nel passaggio della malattia, dell'uno e dell'altra, la speranza che il Signore ci dona grazie a quanto riceviamo dalla parola del Signore e dalla sua presenza viva nella sua Chiesa. Anche questo, con questa certezza, viviamo il dolore di questi giorni, di ieri per la morte, e domani ci sarà il funerale di Franca nella sua parrocchia a Lecco.
Ecco, invitiamo gli ascoltatori anche a un momento di preghiera, assieme.
Certo.
L'eterno riposo donò a loro, Signore, splende adesso la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Ecco, dopo questo doveroso ricordo e preghiera, eccellenza, volevamo soffermarci proprio su questo libro che è nato e dal titolo Per la vita sempre. Ma prima forse è bene che lei ci spieghi cos'è stato il settimanale Il Resegone. Non è stato chiuso e non esiste più come cartaceo, esiste online se non mi sbaglio, però
è stato chiuso nel 2007,
ma è stato presente nella zona delle chiese e con anche un riflesso per quanto è stato scritto e per anche i suoi editoriali un po' in tutta Italia. Ecco, due parole su questo settimanale.
Sì, dal 1882 al 2007, quindi più di 100 anni, abbiamo celebrato il centenario proprio a Lecco, al centro della zona in cui è stato fondato e in cui si è sviluppata la sua presenza. Il Resegone è stato sempre, con forme diverse, ma nella fedeltà sostanziale, l'espressione della comunità cristiana nel territorio, quindi l'espressione di uno sguardo sulla vita, sulla storia, sui problemi, sulle sofferenze, sul travaglio che le diverse epoche hanno potuto vivere e condividere. Ecco, lo sguardo cristiano che permette di custodire la vita e il suo significato, e anche una speranza oltre la stessa vita terrena. E quindi è stato come una luce e un fermento di sapienza e di coraggio per tante generazioni. E noi abbiamo cercato, nel tempo in cui ci è stata affidata la responsabilità, di valorizzare questo strumento, questo giornale, proprio in questa sintesi per quanto riguarda lo sguardo sulla vita, a cominciare dalla volontà di custodire la vita. Ecco perché tutto qui è raccolto sotto il titolo che tu stesso hai ricordato, Per la vita sempre. La vita come dato fondamentale da accogliere, da custodire, da difendere, da promuovere, perché sul valore, sul significato della vita, sulla sua dignità e sul diritto alla vita si fonda proprio ogni altro diritto e si fonda ogni altro passo, che è un passo teso a dare forma alla società, una forma di condivisione, di fraternità, di coraggio nei confronti dei più deboli. Chi è più debole di quelli che sono ancora nel grembo materno e rischiano di perdere la vita proprio per decisione della madre o per comunque una concentrazione di difficoltà che senza solidarietà e senza attenzione non riuscirebbero ad essere superate.
Ma quello che colpisce, che colpisce, eccellenza, è il titolo, o meglio, la virgola, per la vita, virgola, sempre. Ecco, questo sempre è un avverbio che oggi fa paura il sempre nel matrimonio, fa paura nella vita consacrata. Siamo diventati la società dei contratti a termine. Fino a quando si ha voglia. Ecco, invece lei ribadisce proprio già dal titolo, ecco, questo avverbio, sempre.
Sì, direi siamo diventati una società più ancora dei contratti a termine, o meno ancora, se si guarda dal punto di vista del significato, perché alla fine non c'è nemmeno un contratto con la vita a termine,
sì.
Nemmeno questo esiste. Ecco.
Purtroppo.
E quindi siamo ancora ulteriormente frammentati in balia di qualcosa che uno ritiene di dover vivere nel momento in cui lui lo pensa, lui o lei lo pensa, e quindi in questo modo non si riesce a costruire una società veramente umana, dove tutto ciò che è umano viene custodito, viene promosso, viene tutelato, e se qualcuno è in difficoltà, a partire dalla madre, che può essere prima di tutto in difficoltà e non deve essere lasciata sola, ecco che se si mette come principio il riconoscimento della vita, della sua dignità e del suo diritto a continuare ad esistere su questa terra fin quando naturalmente avviene il passaggio. Ecco, Franca ha vissuto questo proprio anche in questi ultimissimi giorni, per essere ancora vicini e partecipi di questo momento, ecco, anche giornalisticamente, anche in questo modo. E a rifondare tutto sul valore della vita, sulla sua dignità e sul diritto ad esistere, da quando comincia ad esserci un primo palpito di vita nel grembo materno, è, a me sembra, la condizione perché si possa riordinare tutto secondo un criterio non individualistico, ma un criterio solidaristico, che urge anche perché diventiamo capaci di essere vicini a chi è maggiormente in difficoltà, a cominciare dalla madre, ecco, dalla madre che porta nel grembo una vita nuova. Certo, la tentazione di scegliere diversamente è fin troppo diffusa, noi non vogliamo giudicare nessuno, vorremmo essere vicini e capaci di sostenere tutto, da qui viene anche tutto il tessuto collegato anche a questo giornale, collegato anche a questo libro, il tessuto costituito dal Movimento per la Vita, Centro Aiuto alla Vita, progetti Gemma a sostegno della vita nascente ogni volta che una mamma in difficoltà viene intercettata da un centro di aiuto alla vita e si apre un dialogo. Ecco, quindi non è una cosa fra le tante, è un passaggio necessario, fondamentale, un cardine di futuro. Anzi, un libro recentemente uscito titola La vita nascente, principio di un umanesimo nuovo. Raccogliendo questi articoli in questo periodo del settimanale dell'Esegone, vogliamo dare un contributo anche a questa grande causa. Se la società si dimentica dei più piccoli e dei più deboli,
sì.
Favorisce il suo declino.
Sicuramente, ma lei in quegli anni non ha parlato solo della vita nascente. Nel 1973-1986 sono stati anni ruggenti, erano anni di profondo cambiamento, anni che hanno segnato anche quelli che noi oggi stiamo vivendo. Pensiamo solo a cosa è ridotta oggi la famiglia, la scuola e il mondo del lavoro. Possono aver influito quelle leggi approvate in quegli anni, la legge sull'aborto, la legge sul divorzio, a creare lo sfascio, diciamolo, lo sfascio della famiglia di oggi?
Io penso che in questo mondo, in questa società, siano presenti forze positive, risorse generose che permetteranno di superare anche questa crisi, questa difficoltà. Non starei sullo sfascio, sul catastrofico o come magari qualcuno potrebbe interpretare. Certo i problemi sono grossi, le difficoltà sono tante, certo una legge non nasce dal nulla, una legge, due leggi insomma, come quella riguardante la famiglia, quella riguardante la vita, che sono realtà fondamentali, non soltanto dimensioni, ma realtà fondamentali. Ecco, una legge non nasce dal nulla, quindi è preceduta da una perdita di sensibilità, da una confusione di valori o di valori addirittura persi. Ecco, poi a sua volta una legge, una volta che entra in, viene praticata, entra nella realtà, nella storia. La legge 194, sono 40 anni che è operante, quindi è certo che contribuisce a formare una mentalità che sempre più si allontana dal senso della famiglia e dal senso bello, induce anche ad atti coraggiosi per la famiglia e per la vita. Ecco. E noi dovremmo riuscire a mettere in campo risorse, non imponendo niente a nessuno, ma risorse nuove, positive. C'è questo fenomeno per cui una legge poi modifica i costumi, questo è vero, magari sotto l'etichetta di diritti civili, sotto l'etichetta del mi è capitato così, non so, non posso farci niente, per cui io ho solo questa decisione, dentro un individualismo esasperato. Ecco, noi possiamo mettere in campo anche delle risorse, delle disponibilità, dei criteri che commentando tutti questi fatti, no, in quegli anni, abbiamo pur cercato anche allora di diffondere, sono necessari ancor più adesso. Ecco. Non fermiamoci all'influsso reciproco tra il costume, la legge, il costume, ecco, attingiamo a fonti più profonde, attingiamo a una parola diversa che illumina anche le fragilità e che speriamo di contribuire. Questo è il motivo anche della ripubblicazione con una scelta molto attenta di questi articoli che non mancano di attualità.
Sicuramente non mancano di attualità. Per esempio l'editoriale del 5 aprile 1974, dov'è Abele? Mette in evidenza che la difesa della vita deve essere a 360 gradi, e questo non solo per la vita nascente. Lei parte da un fatto di cronaca, la pecora che bruca l'erba del nostro cortiletto, ecco, e si chiede tutto. È arrivato un signore a lamentarsi perché questa pecora belava più del solito, se non mi sbaglio, vero eccellenza?
Sì.
Ecco.
Più del solito, però è sempre una pecora.
Però è sempre una pecora.
E lei
a un certo punto si chiede, ma se c'era di mezzo una vita umana, ci sarebbe stato lo stesso tipo di reazione da parte della gente? E dopo aver riletto questo editoriale mi è venuto anche in mente un altro grido, questa volta un grido del Papa, di Papa Francesco: Caino, dov'è tuo fratello? Un grido lanciato da Santo Padre a Lampedusa nel 2013, 9 luglio 2013. Dov'è Caino, tuo fratello? Il suo sangue guida e grida fino a me. E Papa Francesco si riferiva ai tanti immigrati finiti nelle acque del canale di Sicilia. E lei termina il suo editoriale, questo 44 anni fa: la nostra fede deve portarsi in prima linea per servire l'uomo responsabile del suo destino storico. A ciascuno viene chiesto: dov'è Abele, tuo fratello?
certo, questa è la domanda ricorrente che noi non dovremmo mai cancellare, sapendo che ogni volta che c'è un atto di morte causato da cause diverse, in circostanze diverse, per cui ognuno tenta di giustificarsi e di legittimare anche gesti contrari alla vita, questo è drammatico. Ecco, la domanda che noi dobbiamo tenere ferma, sempre pronta, non da buttare in faccia a qualcuno, ma per coltivare una mentalità, una sensibilità verso la vita in tutto il suo sviluppo. È vero, io non ho parlato soltanto della vita nascente, ma della vita nascente come il punto su cui si ritrova un diritto fondamentale per poi illuminare tutti gli altri passaggi. E allora questo grido, dov'è Abele, questa chiamata di responsabilità o di esame di coscienza, insomma, nei confronti di Caino per avere distrutto la vita di Abele, è una domanda che valeva allora e vale drammaticamente anche adesso, e vale forse, purtroppo dobbiamo dire, viste alcune reazioni, vale di più quando si compromette la vita di un animale, molto meno quando si compromette la vita di un uomo, molto meno quando si compromette la vita di un umano che c'è già, una persona che c'è già, è nel grembo materno, ma insomma non si vede, non si sente, non... invece non è vero neanche che non si vede, non si sente. Anzi, ci sono ormai strumenti che permettono di vedere e dimostrare che c'è proprio un processo di vita, e quindi è tutto il tempo in cui l'embrione si sviluppa col diritto di venire alla luce e non di essere interrotto con un atto di morte, e poi lo sviluppo stesso della vita, giorno dopo giorno, anno dopo anno, a tenere sempre l'esigenza di interrogare Caino o di risvegliare e di purificare quel Caino istintivo che, senza arrivare ad uccidere nessuno, comunque fa dimorare nel cuore di tante persone in una società come la nostra, molto tesa e molto disarticolata, qualche istinto meno rispettoso. Ecco. Dov'è Abele, tuo fratello? La domanda rivolta a Caino, da Dio stesso, ma che noi umanamente dobbiamo tenere viva, costituisce la trama di speranza, perché dagli anni della Bibbia al 2013, dal grido di Papa Francesco al grido di tante persone che vivono una solitudine, che vivono una fatica di fronte al mistero della vita, noi dobbiamo rimettere in gioco la capacità di un Caino che diventa solidale con Abele, e non approvare leggi che permettono anche di togliere la vita, a cominciare dal grembo materno. Questa è l'assurdo, questa è la cecità attuale, di fronte non a un'ideologia, ma nemmeno di fronte alla fede stessa, di fronte all'evidenza umana dell'esistenza della creatura umana, fin dal suo primo palpito, con un processo embrionale e poi con lo sviluppo giorno per giorno di tutta la vita umana su questa terra. Ecco, questo che drammaticamente viene messo da parte. Invece va tenuto tutto insieme con questo sguardo unico su tutta la trama della vita.
Purtroppo l'evidenza oggi non sempre la si vede, ma è attualissimo anche l'editoriale Il Cristiano, perché scompare? Lei si chiede in pratica dove è finito il cristiano, è diventato anonimo nella realtà sociale, politica e religiosa. Non so quanto sia ancora in voga nel campo teologico la tesi del cristianesimo anonimo. So però che questo sta diventando sempre più un dato di fatto. Il cristiano scompare, si fa anonimo in mezzo agli altri uomini, non si qualifica più con caratteristica specifica, si accoda e fa proprie le tesi di movimenti profondamente diversi dalla originalità cristiana. Persegue un dialogo che per lo più confonde invece che chiarificare i termini e i contenuti. Tutto all'insegna della più attuale e moderna presenza nei problemi sociali, della più aperta volontà di servire le cause migliori. E questo 44 anni fa l'ha scritto. E quanto è attuale? Quanto è attuale? Come giudica lei la presenza dei cristiani nella società e nella politica di oggi? Abbiamo votato ieri. Ecco, dove sono finiti i cristiani e dove sono finiti il coraggio, dove è finito il coraggio dei cristiani a difendere i valori fondamentali proprio del cristianesimo?
La domanda è molto attuale.
È molto attuale, sì, il suo editoriale di 44 anni fa è molto attuale.
Sì, purtroppo anche questo, perché sarebbe bello vedere invece processi che sono diversi, che vanno dal meno bene, dal bene al meglio, certamente dal male ancora di più profondamente, dal male a un bene possibile, praticabile, ecco. Ecco, intanto però io vorrei anche non generalizzare questi interrogativi che sono ancora attuali, ecco, però teniamo sempre lo sguardo anche a chi invece, pure in un contesto di questo tipo, con molta fatica e magari anche con molto sacrificio, si sforza e riesce anche ad essere testimone di ciò in cui crede e di questo sguardo sereno e coraggioso su tutto ciò che è umano fino a promuoverlo e quindi ad offrire una testimonianza credibile. Ecco, non è che questo non c'è del tutto, ecco, c'è, va intensificato, va migliorato. Comunque nell'attualità ancora presente di queste domande che volevano e vogliono stimolare non solo all'indomani delle elezioni che abbiamo vissuto, ecco, di cui adesso vediamo che cosa nasce come responsabilità nuova anche. Il cristiano sa sempre che non può non essere testimone, anzi dovrebbe sapere che la gioia del suo essere cristiano sta nell'essere testimone a tal punto da poter offrire con la vita e poi con tutti i mezzi che la democrazia ci mette a disposizione, offrire la testimonianza grande e appunto gioiosa di un valore tale che illumina sempre la vita. Quindi il cristiano sa che deve mettersi in gioco. Ecco, forse questo essere cristiani anonimi, cristiani che scompaiono, un po' è legato alla fragilità, alla debolezza di ciascuno, insomma, una volta si diceva legato al rispetto umano, forse è legato un po' di pigrizia, ma soprattutto credo che venga da una, che l'ha insegnato e ridetto tante volte il cardinale Scola, venga da una spaccatura o da una estraneità tra la visione di fede che implica e porta con sé tutte le dimensioni della vita e la vita stessa. Ecco, noi veniamo da una cultura che non ha azzerato tutto questo, ci mancherebbe altro, anzi la grazia del Signore, dalla grazia del Signore è piena la terra, ci dice il nostro arcivescovo attuale, il signor Mario Delpini, con il suo stesso motto episcopale, della gloria, della grazia del Signore è piena la terra. Ecco, però c'è sempre, anche dentro le situazioni più belle tradizionalmente, e anche quelle nuove che vengono a formarsi per grazia dello Spirito, c'è sempre il rischio, che qualche volta diventa in modo dilagante in realtà, di questa spaccatura tra la fede e la vita, insomma. La fede è la fede, va bene, però la si circoscrive a momenti particolari, la si lega un po' al culto, ad alcune circostanze, ecco, ma non incide sulla vita e quindi il costume di vita rende il cristiano non diverso, rende il cristiano come il sale che ha perso il suo sapore, come la luce che è stata messa sotto il monge, quindi non fa luce. E voi siete il sale della terra, questa rubrica ha questo titolo, no?
Sì. Ecco.
non si può essere sale della terra, non si può essere luce del mondo se c'è questa spaccatura, questa estraneità, non voluta direttamente, ma coltivata dentro un po' di pigrizia, un minor approfondimento dei contenuti, dei significati, una disponibilità a confrontarsi senza tenere viva un'originalità fedele e coraggiosa, e quindi noi dobbiamo superare questa, nel campo che è il mondo, dobbiamo ricomporre questa unità di fede e di vita. Ecco, non chiedendo a nessuno, ma offrendo a tutti la bellezza di una vita segnata dalla fede. E comunque, anche indipendentemente dalla fede, grazie a uno sguardo completo su ciò che è umano, il cristiano ha buone ragioni, avrebbe buone ragioni per sostenere e promuovere alcune posizioni, alcune valutazioni dentro i processi di vita, i processi sociali, che sono più capaci di giustizia perché tengono conto di più di tutto l'umano, di tutte le sue dimensioni.
Eccellenza, non prima dello stacco musicale e poi dall'apertura delle telefonate con i nostri lettori, non possiamo accennare a un editoriale importante, ma Dio può stare in prima pagina. 40 anni fa, il 24 novembre del 78, lei denunciava l'assenza di Dio sui giornali. La domanda che allora si poneva appunto è proprio questo, che Dio è il grande assente dai fatti di cronaca, dai drammi storici che si consumano sotto i nostri occhi e di cui siamo almeno in parte protagonisti. Vale ancora oggi questo interrogativo, ma Dio può stare in prima pagina? Il nome
certo
di Dio non va menzionato per nulla sui giornali, in radio e in TV. Purtroppo oggi è così, si ha paura a pronunciare il nome di Dio. Non le sembra?
E purtroppo c'è ancora questa resistenza. In realtà Dio è più presente di quanto noi pensiamo, ecco.
Però ma abbiamo paura ad ammetterlo, si ha paura ad ammetterlo.
È facile prescinderne, ecco, e tentare di costruire la nostra società, il nostro futuro, a prescindere, perché Dio non si può imporre a nessuno, ma noi non vogliamo imporre a nessuno, vogliamo aprire, vogliamo disporci, vogliamo favorire. Certo, senza Dio o con un riferimento a Dio irrilevante, questo vuol dire che non sta in prima pagina, questo vuol dire interrogarsi se può stare in prima pagina, dico deve stare in prima pagina, perché se il riferimento a Dio è irrilevante, la vicenda umana e tutto quanto è implicato nella vicenda umana, anche socialmente, culturalmente, perde luce, perde significato. E l'uomo censura in se stesso l'apertura al trascendente, censura in se stesso anche la ricerca del senso ultimo delle cose, del senso ultimo della vita, se si prescinde da Dio e lo si privatizza, e quindi non si rende estraneo al concentrarsi o al rincorrersi di notizie che interpretano e assumono quello che capita nella vita, nella società. Ecco, il titolo di quell'editoriale era rimane, ripubblicandolo, una provocazione per suggerire che se ti apri a Dio, al suo mistero, alla sua presenza, se fai un cammino disponibile, perché c'entri anche lui nelle vicende che sono le vicende di questa terra, di questa società, riesci ad avere uno sguardo più sereno. Non deve il nome di Dio provocare tensioni o anche peggio che tensioni, un uso strumentale di Dio. Questo sarebbe la cosa più assurda, sarebbe peggio di una bestemmia. Ma fare spazio a Dio, noi siamo in una società secolarizzata, in una società che guarda al quanto, non al perché, guarda a misurare le cose, e non ascoltarne il senso, è come se Dio non ci fosse, no? E allora bisogna riportarlo al centro, perché o Dio non c'è, ma rimaniamo con più assurdità ancora e con interrogativi ancora più profondi, non risolti e non chiariti. Ma se c'è, se c'è non può stare in marcia. E siccome c'è, deve stare al centro, deve poter illuminare, non vuole fare altro che comunicare come luce e come sale la sua stessa sapienza. E quindi non solo interrogarsi se può stare in prima pagina, ma dire, rispondendo alla domanda, dire che ecco che la mia vita, la tua vita, il tessuto dei nostri rapporti mostra nel quotidiano, nel concreto, nel vissuto, che c'è non un tempo o uno spazio, c'è la dimensione del rapporto con il Dio vivente che rende ragione di tutto e quindi rende capace anche di essere testimone. E Dio che sta in prima pagina si fa riconoscere dalla tua testimonianza, dico dalla tua come di ogni cristiano, di ogni credente, e mai usare il riferimento a Dio contro altri.
Bene, facciamo uno stacco musicale, poi apriamo le telefonate se ci sono interventi da parte di voi amici di Radio Mater.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Voi siete il sale della terra, rubrica a cura del giornalista Enrico Viganò. Ricordiamo il tema di oggi, per la vita sempre. Abbiamo ospite questa mattina Sua Eccellenza Monsignor Luigi Stucchi, Vescovo Ausiliare di Milano. Possiamo ora aprire anche le nostre linee telefoniche, se volete intervenire in diretta, porre una vostra domanda, una vostra riflessione, il numero è 031-6460-00. Accogliamo i vostri messaggini al numero 331-7914-523 o una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Accogliamo una prima telefonata, abbiamo in linea Angelo che ci chiama da Bovisio, prego.
Sì, buongiorno Angelo.
Enrico, buona giornata e Monsignor Stucchi, buona giornata anche a lei.
Grazie,
allora,
grazie.
Sì, il mio intervento riguardava in modo specifico le ultime lezioni. Allora, in questo periodo ho seguito molto attentamente il dibattito politico, perché mi interessava sapere cosa dicevano, cosa volevano portare avanti i maggiori partiti riguardo alla famiglia, alle tematiche riguardo la vita, al matrimonio, fine vita, eccetera, eccetera. Però ho notato che questi temi non erano molto, non erano presenti, ecco, diciamo, ad eccezione, ho sentito solo del progetto di completamento dell'eutanasia, perché vogliono la relatrice della legge sull'eutanasia mascherata, voleva portare avanti nella prossima legislatura un tipo di eutanasia però più chiara, ecco, alla luce del sole. Però per quanto riguarda il resto, le tematiche riguardo la famiglia, non ne ho sentito parlare. Ora, adesso ci sono state queste votazioni, sarebbe interessante sapere come si sono mossi i cattolici in queste votazioni. Ecco, chiedevo ad Enrico di seguire, se lo ritiene opportuno, questo filone, ecco, per capire come si sono mossi, cosa hanno fatto, se sono stati proprio alla finestra, come sembra, così, ecco. Vi auguro buona giornata, arrivederci.
Arrivederci, Angelo, arrivederci. Come si sono mossi i cattolici? Eccellenza, credo che sia ancora presto per vedere come sono andati realmente le elezioni e anche i risultati, cosa hanno portato. Certamente, pronto? Certamente il quadro. Non sento più Sua Eccellenza. Eccellenza, è caduta la linea. Sì, intanto che Alessandro sta per ripristinare il collegamento, appunto stavo notando come dai primi risultati che stamattina, appunto guardando e leggendo, abbiamo potuto capire, mi sembra che i cattolici sono molto frammentate in tutti i partiti, e questo comporta sicuramente una debolezza. Una debolezza per portare avanti anche certi valori assieme. Eccellenza?
Sì.
Eccellenza, Monsignor Stucchi?
Sì, ci
ecco,
sono.
Appunto Angelo ci chiedeva come oggi si stanno muovendo i cattolici e come si sono mossi durante le elezioni. La mia risposta è stata che è ancora presto per capire come si sono mossi. È un dato di fatto che ci sono tanti che sono impegnati, però anche c'è una frammentazione difficile da coordinare, da unire per portare avanti certi valori.
Sì, io girerei la domanda, però, perché appunto intanto è difficile adesso capire bene, ci vorrà del tempo, bisognerà documentarsi, bisognerà interrogarsi, confrontarsi, eccetera, per capire come si sono mossi i cattolici. Io girerei la domanda ad ogni cristiano, ad ogni cattolico, ad ogni persona che ha a cuore il bene comune e che vuole dare il suo contributo vero al bene di questa società, salvando e custodendo tutto ciò che è umanamente reale, presente, e chiede la responsabilità di tutti. Tu come ti sei mosso? Che cosa hai fatto? Qual è stato il tuo contributo in questo tempo di campagne elettorali, chiamiamola così, perché è così, ecco, no? Tuo contributo di riflessione, di dialogo, di confronto, perché se no facciamo un giro vizioso. Parliamo di cattolici in generale, siamo pronti ai giudizi, non ci mettiamo in gioco.
E non ci lasciamo coinvolgere, esatto.
Non ci lasciamo coinvolgere, questo è il grande, si diventa assenti. Si diventa insignificante.
E si aspetta che siano gli altri a fare, si aspetta sempre che siano gli altri a fare.
Non dobbiamo farci una domanda, sì, poi anche si può ricercare, si può documentare, riflettendo bene, valutando tanti aspetti, si può capire come i cattolici si siano, ma chi sono i cattolici? Cioè, io lo devo dire io come mi sono mosso, io che contributo ho dato come cittadino. Come cittadino che conta uno, ma come cittadino che ha a cuore il bene comune. Ecco, se vogliamo girare la domanda in modo più pertinente ancora, è io come mi sono mosso.
Esatto, eccellenza, abbiamo un'altra
sì.
Abbiamo un'altra telefonata.
Sì, vogliamo accogliere prego. Mariuccia che si chiama da Como, prego.
Sì, Mariuccia, buongiorno. Sì.
Buongiorno, buongiorno, eccellenza.
Sì, Monsignor Stucchi.
Ecco, Monsignor Stucchi, io ho avuto la grazia di conoscerla perché sono della parrocchia di Bergazzo e lei aveva avuto di visitarlo qualche anno fa. Sì. Non so se voglio per il Bergazzo questo nuovo figliaro.
Sì, 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 la certo, conosco bene.
La ringrazio anzitutto che viene a far sentire la sua voce autorevole sulla mia parte e per noi è da grazia. Poi la ringrazio personalmente perché qualche anno fa mi aveva inviato il libro scritto da lei relativo a Madre Candida. L'ho tanto gradito e la ringrazio ancora per la sua presenza con mia Madre Candida. La mia domanda adesso è questa, dopo le lezioni si può parlare. Noi cattolici, purtroppo, di una certa età, non abbiamo potuto interesse perché la Chiesa dice di valorizzare i valori cristiani, eccetera, eccetera. Ma quali sono questi partiti che ci garantiscono i valori della Chiesa? Una volta c'era la Democrazia Cristiana, si andava a votare tranquilli, adesso non si so più da che parte prendere. Perché devono tappare la voce, la bocca alla Chiesa? La Chiesa ha tutto il diritto di istruire i propri fedeli, perché devono dire che la Chiesa può fare politica? La Chiesa difende i propri principi e noi purtroppo certe volte possiamo essere informati.
Sì,
per me è stato un cuccio, non sapevo che parte prendere perché nessuno mi ha informato.
Grazie signora Mariuccia. Eccellenza, abbiamo 2 minuti, poi dobbiamo sì. Chiudere.
Dobbiamo ecco, chiudere.
Sì. Possiamo però rispondere a Mariuccia e poi sì. una conclusione di questa trasmissione.
Rispondere brevemente perché il tempo non ce lo permette,
indubbiamente.
Ci concede di più, giustamente. Allora, io non è che voglio essere ostinato, ma anche questa domanda ce la dobbiamo girare, perché la domanda non è quali sono i partiti che sostengono, difendono, promuovono. Certo che è legittima questa domanda, è anche doverosa, ma i partiti si muovono non da soli. Noi dobbiamo rimettere in gioco dentro le nostre realtà comunitarie qualcosa che permetta alle persone di riappassionarsi alla politica, di rimettere al centro questa dimensione che, come Paolo VI diceva, è espressione massima della carità. E quindi bisogna stanare un po' il mondo cattolico, ecco, non tanto fare un giudizio sui politici, tantomeno oggi, all'indomani di quanto abbiamo vissuto e come abbiamo partecipato, ma i partiti non vengono fuori così dal nulla, bisogna ricomporre e rigenerare dentro le nostre comunità, anche le più tradizionali, perché si rinnovino e siano capaci di rigenerare una passione per il bene comune. Io non direi per la politica in sé, se non nella luce che diceva Paolo VI, ecco, ma rigenerare il tessuto ritrovando una passione per il bene comune e poi riflettere e capillarmente diffondere questa cosa. Altrimenti la politica non si rigenera, i partiti meno ancora, e rimaniamo con le solite domande, che io rispetto e capisco, però bisogna avere il coraggio di rinnovare e riportare al centro la dimensione per cui ogni cristiano, ogni cittadino è responsabile del bene comune. E per concludere questa trasmissione, proprio sinteticamente, dice: il bene comune ha alla base la dignità della vita, il diritto a nascere. Se cancelli il diritto a nascere, come stanno in piedi altri diritti? Non stanno in piedi, se cade questo. Ecco, credo che la forza vera per ripartire stia nel rimettere al centro, nel rimettere a fondamento il diritto alla vita, altrimenti un popolo dice che è già passato, non c'è futuro. Ogni volta che si uccide la vita, tanto più quanto più è inerme la vita, ma c'è, si dice che non c'è futuro.
Sì, esattamente, eccellenza.
Allora, è come... non c'è motivo per il... al bene comune appartiene il valore della vita, il fondamento.
Ecco, eccellenza, dobbiamo chiudere. Sì. E io volevo ricordare questo libro che raccoglie l'editoriale di Monsignor Luigi Stucchi, quando è stato direttore dell'Eresegone 1973-1986, edito da Velar Marna, Per la vita sempre. E come è stato sottolineato questa mattina durante la rubrica Voi siete il sale della terra, questo sempre deve essere veramente sempre. E per difendere la vita occorre l'apporto di tutti, non stare alla finestra e guardare, non stare alla porta e aspettare che siano gli altri a muoversi. Rimettersi in gioco, ci ha detto Monsignor Stucchi, e dobbiamo farlo tutti noi. Cristiani impegnati. Eccellenza, prima di chiudere, la benedizione a tutti gli amici di Radio Mater e a tutti i nostri
volentieri,
ascoltatori.
A Don Mario in primo luogo.
E a Don Mario che è in dialisi, ci ha detto ieri che ci seguiva dalla dialisi.
Sì, benissimo. Ma prima della benedizione posso suggerire che c'è un sito in cui si può entrare e si ritrovano questi temi per la vita sempre.
Sì,
ecco,
sì.
www.perlavitasempre, questa volta senza la virgola, tutto di seguito una parola unica, .it. Uno entra, ritrova tutti questi articoli, non solo quelli che sono nel libro, li ritrova tutti quelli delle seconde. Comunque può attingere sempre per la causa della vita.
Esatto. Ecco. E il libro si può trovare nelle librerie qui del nord, se non mi sbaglio,
sì,
a Tradate,
a Lecco, anche a
Erba, sì, esatto.
Sì.
Eccellenza, e la benedizione.
Sì, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore,
ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie per il lavoro che fate, per quello che diffondete, e tanti saluti a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Grazie Enrico.
Grazie a lei eccellenza. Se non si è decisi a difendere comunque la vita, che cosa si è disposti a difendere? Questo è l'interrogativo che vi lasciamo oggi. Un abbraccio a tutti, un caro saluto da Enrico Viganò. Grazie eccellenza.
Buona giornata a tutti. Ciao.
Arrivederci.